vi porto oggi riguarda l'approfondimento di quella cosa lì. Di quelle parole ci sono, ma quando Cristo tornerà, troverà la fede sulla terra, qual è quella che riguarda noi? Di tutte quelle 6, 7, 8 parole che sono. Ok, il nostro cuore è puntato sulla parola fede, perché il quando non lo dirigiamo a noi, Cristo tornerà, è un piano che è il cielo, tornerà sulla terra, ha detto di cui così, e tornerà sulla terra, e verrà a cercare, l'unica cosa che ci riguarda è la fede. La fede. Io vorrei riflettere con voi proprio su questo punto per dargli il pieno valore. Il pieno valore. E avevo pensato, poi non sono riuscito ieri, a fare un tabellone grande, visibile per tutti, dove ci sono spiegazioni e riflessioni di quello che io dirò, però non sono riuscito a farlo, poi non avrei potuto, insomma. Allora mi ho fatto una versione casalinga, formato A4, in fotocopia nera, in nero, cioè in bianco e nero, perché a colori non potevo farle, e che adesso vi do. È questo il disegno, avrebbe dovuto essere in grande, come vedete non ho potuto fare. Quindi, se adesso lo distribuite, ciò di cui parliamo è entrare nel valore di quella parola lì. Fede, fede e fede. Uno me lo lascia però. Di queste considerazioni che sono qua illustrate, e adesso faremo, esiste anche un altro librino che io ho dato alla Chiesa. Per la verità l'ho dato un martedì, quindi è quel pezzo della Chiesa che viene il martedì. E non so che fine abbia fatto. Ce l'ho anche quello, con la mia copia. È un libricino piccolino di dimensione, piccolino di spessore. Come si chiama? Tutto lo ricordi? Si è riempito ora. Di che? Di vino? Non dire proprio no. Ma si è riempito di spirito. Su quel librino lì ci sono delle considerazioni fatte molto approfondito, non è scritto benissimo come italiano perché si vede che è stato tradotto da uno che sa bene tradurre dall'inglese all'italiano, ma non l'italiano evangelico. Ci sono delle parole che vanno dette un po' in un certo modo, certi concetti vanno detti in un certo modo, però è molto significativo nella cosa, nel contenuto. Io vi ho illustrato con questo foglio l'aspetto della primarietà, del valore assoluto che ha la preminenza, non so, la precedenza assoluta che ha la fede. Per cui giustificare in qualche modo, dare ragione a Cristo che verrà a trovare la fede. Perché uno potrebbe divenire, uno potrebbe pensare, ma perché non trova che cosa, per esempio, in alternativa? Ecco, bravo, le opere, perché il mondo in linea di massima, tutte le religioni, nel Dio in cui credono, cercano e aspettano che quello si contenti, quel Dio là, si contenti di opere. E il Signore invece non si contenta di opere, non le vuole soprattutto quando sono opere che non sono stimolate dalla fede. Lui vuole la fede. La fede poi è come dire un esplosivo, quando scoppia butta giù tutto, ma altrimenti non ha valore. Provate a pensare bene, le opere, immaginando che noi facciamo delle opere, che si chieda a noi di fare delle opere, e andiamo a farle. Immaginate di avere fatto una buona opera, chiudete un attimo gli occhi e pensate a quale opera fareste, avreste fatto. Una volta che l'avete fatto, secondo voi cosa sentite nel cuore? Ed è quello che il Signore vuole, neanche un po'. Le opere, se non sono, diciamo, alimentate da un motore diverso che è la fede, le opere ci portano a inorgoglierci, alla loro quantità, a quanto sono visibili, grandiose. Mi piace che abbiate risposto coerentemente, che abbiamo risposto coerentemente, vuol dire che c'è una coscienza che spinge, una coscienza che è onesta. Le opere in realtà ci ringalluzziscono, ci fanno sentire bravi. E il Signore dice, e tu mi offri questo? A fronte di che cosa? A fronte di che cosa mi offri questo, dice il Signore? Io sono andato là, a fronte di questo, io Dio mi sono fatto uomo, raccogliendo il lerciume di tutta l'umanità, e per questo sono stato condannato a una giusta morte, di in sostituzione di tutti voi. E voi pensate, perché fate qualche baracosina, vi sentite bravi, mi rivolgo in generale perché ci sono anch'io, a fronte di questo, ma voi scherzate, non avete capito niente. Dobbiamo dare un valore così assoluto all'opera che il Signore ha fatto, e l'ha fatta in relazione a un programma celeste stabilito tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non voglio entrare esattamente in questo perché non ci saprei entrare, ma l'ha fatto in funzione di un valore assoluto dell'amore. Un valore assoluto dell'amore. E quindi tutte le cose che noi portiamo avanti nei suoi confronti per, come dire, ingraziarcelo, è una vergogna, come minimo una vergogna. Se gli vogliamo dare un valore un po' più consistente, un insulto al Signore, è un insulto alla croce. Quando però in noi ci sia qualche cosa che cammina sulla strada che ha percorso, qual è la strada del Signore Gesù? La strada di che cosa? In che cosa particolarmente? Con quale parola possiamo riassumere l'atteggiamento suo, lo stimolo suo? L'umiliazione e l'obbedienza, l'umiliazione e l'obbedienza. E noi vogliamo pensiamo di presentarci sentendoci bravini perché abbiamo fatto qualcosetta. È veramente un insulto vergognoso, incredibile, un'offesa, perché poi l'offesa non a un altro essere umano pari a me, ma a Dio, a Dio. Noi dobbiamo assumere un atteggiamento completamente di fondo del cuore, completamente diverso, curare questo atteggiamento. E infatti nelle opere che il Signore chiede, perché ce le chiede, non è che le lasci lì, ma che cosa chiede? Sono tutte opere che alimentano che cosa? A me alimentano l'orgoglio, quelle che ci chiede il Signore? L'umiliazione. Se umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà a suo tempo, è una delle tante frasi, delle tante parole che il Signore ci propone. Umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà a suo tempo. E l'umiliazione è quel tipo di opera che il Signore gradisce. Perché? Perché il Signore Gesù si è umiliato da Dio a farsi uomo peccatore, perché a un certo punto, quando lo Spirito si è ritirato da lui, è diventato il principe, l'essenza, il valore assoluto rappresentativo dell'uomo peccatore, e per questo è stato giustiziato da Dio. È una cosa di una dimensione che non si riesce umanamente a capire, io non ci arrivo perlomeno, però mi avvicino, riesco un po' a trovare uno stimolo di vergogna, uno stimolo di imbarazzo, uno stimolo che mi porta all'umiliazione e a che fare? A chiudere la bocca perché non ho niente da dire, e a inginocchiarmi, non c'è niente altro, è solo questo. Allora, quel libricino di cui vi ho detto prima, in un primo capitolo dice delle cose che io vi ho ridotto così, ridotto nel senso che ho schematizzato. Allora, voi vedete che in alto c'è, l'ho chiamato Elohim, perché questo è il termine ebraico, quello con cui parte da Genesi 1.1, no? Elohim, e che quindi comprende la divinità. Non riesco ad andare più in là, però prendetela così. E in questa divinità voi sapete che ci sono tre ruoli, tutti li conosciamo: il Dio Padre, c'è lo Spirito della Verità e c'è, chi è l'altro? Yahweh, Dio per l'uomo, Dio per l'uomo. E vedete che partendo da Dio riesce a vedere la terra, Dio, guardate il disegnino, la riesce a vedere? Chi trova davanti? Trova Cristo, trova Yahweh, non la vede, perché se la vedesse cosa dovrebbe fare Dio nella sua? Fuori tutto, distruggere tutto. Perché la sua santità non può vedere il marciume della terra, gli sta davanti, ma è coperta dalla croce di Cristo. E quindi se per caso, per qualche ragione, si dicesse Cristo è andato via, la fine immediata. L'ira di Dio, dopo parleremo un po' meglio di cosa intendo per ira, è fermata dalla croce di Cristo e copre tutta l'umanità. Guai se non fosse così. L'ira di Dio non è, come normalmente si intende, un'arrabbiatura che sbatte per terra e rompe. Questo è qualcosa, è l'indignazione di Dio, è il senso di onta verso la sua dignità di Dio, di Signore, che ci ha creati con un piano, perché adesso toccheremo anche il piano, perché se ci avesse creati per fare, non so, ditemi voi, gli spazzini per strada, potrebbe valere quel che varrebbe. Ma perché cosa ci ha creati il Signore? Che idea gli è venuta in testa? Scusate se uso parole che sono, non vogliono essere irrispettose verso Dio, ma che sono accessibili alla nostra limitatezza di mente. Ma che piano ha fatto? Sì, ma per la sua gloria sicuramente, ma quale piano ha fatto per noi? Il piano originario, perché ci ha creati? Per distruggere il male, per distruggere il male, l'esercito di Cristo che distrugga il male. Ci ha creati per un piano stupendo. Il male esisteva prima, quando il nostro caro Adamo con sua moglie erano in Eden, al capitolo 3, chi compare? Satana. Allora c'era già prima, Vuol dire che c'era già prima, era già lì, il Signore l'ha invitato, gli ha permesso di venire lì per una ragione precisa, che era di misurare la comprensione e la fedeltà di quei due, ma adesso non è l'argomento da trattare. Ma c'era, e da dove era venuto fuori? Come è il principe del male, il conduttore di tutto ciò che è male, da dove è venuto fuori? Esisteva già prima della nostra della creazione di cui noi parliamo normalmente. E questo fatto, che è un mistero profondo, perché ci sono anche pochi accenni durante lo sviluppo della parola, se volete capirne qualcosa un po' di più in un difficilissimo capitolo che si trova in Ezechiele 28, direi, però lì parla di una creazione precedente, di angeli, nati angeli, creature puramente spirituali, e parla di una creazione che si intravede genericamente, che non era fatta di piante e di animali, ma parla solo di pietre preziose. Cosa voglio dire esattamente? Non lo so, non sono capace, la Bibbia non ce lo spiega di più, ma c'era una creazione precedente e c'è una parola precisa. Andiamola a leggere appunto in Ezechiele 28, ai primissimi versetti. Qui Ezechiele 28 dice: la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, Ezechiele evidentemente. Figliuol d'uomo, di al principe di Tiro, Parla così il Signore, così parla il Signore l'Eterno. Il tuo cuore si è fatto altero e tu dici: io sono un Dio. È questo il peccato, quello che sta a monte. Satana si è ritenuto Dio. E per questo è stato condannato, cassato dalla presenza di Dio, perché è un atto di umiltà, di totale orgoglio e presunzione, per colmare la quale, per distruggere la quale, cosa occorre? Una potente umiliazione. Non c'è strada, è così. Allora, per orgoglio, e poi c'è la descrizione che prosegue, non è facile da leggere, ma ve la potete guardare. Allora, è stato un atto di ribellione. Io sono Dio. E c'è stata una parte di quegli angeli che esistevano, non so quanti siano, ma che gli è data dietro. E tutti gli angeli che hanno preso adesso la denominazione comune che diciamo demoni. Quindi questa creazione di angeli, di cui c'è un mistero dietro che non conosciamo, non sappiamo, a un certo punto aveva questo angelo particolare al di sopra di tutto, e al versetto 16 dello stesso capitolo si legge, al 15 dice: tu fosti, e sta parlando di Satana, che era a quel punto prima, chi era? Lucifero! Era il cosiddetto Lucifero. Allora dice: tu Lucifero fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato. Quindi anche questo è una creatura, dunque di rango inferiore, Signore, è una creatura. Perché non si trovò in te la perversità. In mezzo al versetto 16, io ci avrei messo un ma, però la parola non lo dice, però prosegue così: per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, hai introdotto il peccato, ok? E una certa schiera di altri angeli gli è andata dietro, e quindi questa creazione precedente si è divisa in due popolazioni: quella degli angeli ribelli pilotati, guidati da Satana, e quella degli altri che ancora ci sono. Gabriele, dov'è? L'angelo Gabriele esiste, ha avuto un incarico importante, è stato quello che è andato a annunziare a Maria che sarebbe diventata madre del Redentore. E ce ne sono degli altri angeli, Daniele ne parlano, c'è anche un punto della parola con Giosuè o qualcuno del genere, che a un certo punto gli apparve davanti un angelo che gli chiese, Giosuè gli chiese: ma chi sei? E gli dice: io vengo dal cielo, il terreno su cui tu hai i piedi è sacro, inginocchiati, togliti i calzari. Ok, allora esiste ancora una squadra di angeli, un gruppo, una popolazione di angeli che sono rimasti fedeli al Signore e agiscono costantemente verso di noi, operano per noi, a favore nostro. Noi non li vediamo perché il Signore li ha fatti così, ma operano in questo modo. Sono degli strumenti, leggete all'inizio della lettera agli Ebrei, e ne parla chiaramente. Ma quella stessa lettera agli Ebrei cosa dice nel capitolo 1 a riguardo della relazione fra uomini e angeli? Cosa dice? Non sapete voi che siete superiori agli angeli? Dice questo. Allora, infatti gli angeli sono mandati come nostri servitori, fanno un servizio per Dio, sono mandati affinché noi possiamo essere aiutati e guidati, ma il nostro destino è quello di essere superiori agli angeli. Di quali angeli dice mai il Signore che sono suoi figli? Non lo dice mai. Ma di noi cosa dice? Siamo suoi figli. Se passiamo un certo punto della nostra vita, che è quello che si chiama, che diciamo conversione, che io preferirei togliere la parola conversione, perché la conversione sembra un cambiamento. E lo è, ma è il miracolo della conversione, è il miracolo. Se noi entriamo in quella luce, in quella posizione, noi ci troviamo ad essere, vado a beccare una scusate, provo a beccare, a scegliere un versetto della parola, che sono alla chiusura, circa, quasi, del capitolo 8 dei Romani, dice questo: tutti quelli che sono, il versetto 14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Non me lo sono inventato, sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale diciamo Abba Padre. Possiamo dire, Lorenzo amava tradurre la parola Abba come papà, forse è vero, ma è comunque una parola particolarmente intima di amore e di relazione, del valore della relazione tra padre e figlio in ebraico. Papà. E nessun degli angeli ha mai detto questo. Se adesso non vado oltre, ma se leggete la Corinzi, la prima Corinzi, in più punti dice: non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quali angeli? Gabriele lo giudicheremo? No, giudicheremo quegli altri angeli, quelli che sono diventati demoni. Allora, il Signore concepito questo piano particolare di voler distruggere il male provocato dagli angeli ribelli, va bene? E per fare questa operazione ha pensato a una nuova creazione che è quella dell'uomo, l'uomo in senso lato evidentemente, però ci ha messi di fronte alla verifica per vedere se noi eravamo adeguati a quel ruolo. E l'adeguatezza la doveva misurare da che cosa? Dalla presa di coscienza della relazione che c'è fra la creatura e creatore. Genesi 2. Genesi 2 è una prova a cui è sottoposto il generatore dell'umanità, il generatore dell'umanità, per stabilire bene se aveva compreso, se passava nel suo cuore, diciamo, la coscienza della relazione che esiste verso il creatore. Tu sarai sempre, noi saremo sempre creature. Quando, dov'è Valentina? La vedo, forse è là. Che cosa tieni in braccio tu? Beh, vabbè, non vedo perché sei seduta, ma c'era di là. E allora tu, ecco, tu che sei il padre, cosa tieni in braccio? Che cos'è? Tuo figlio, ed è una tua, voi dite, una vostra creatura. Ed è così, ma è una creatura, diciamo, di rango inferiore. Ma quella creatura lì, voi, perché la tieni in braccio e la coccoli? Perché la allacci? Perché la ami? E aspetti una relazione, una reazione che non è una reazione di parole che vi possa proporre. Però quando vedete che gli dai il latte, quello sbavoscia perché sorride al vedere la tua faccia, è una gioia. Il Signore ci ha creati i suoi figli. E da quel bambino, da Elia, voi, in particolare Luca, vi aspettate che nel crescere cammini secondo quello che voi gli dite. Avete nella vostra mente, come per tutti noi, con ruoli diversi e momenti diversi della nostra vita, abbiamo questo concetto, che è un concetto di autorità. Ok, ci arriviamo. Ma è inizialmente di autorità. Io sono sopra te. Siete miei figli, dice qua, io sono padre, sono sopra voi. L'esempio umano è chiaramente visibile. Sono sopra voi, quindi mi dovete onore e obbedienza. E allora, adesso mi aggancio a quello che ha suggerito in anticipo Marcello. La relazione che dovrebbe essere fra... Nella società umana parte da dove? Da dove? Chi ha? Chi ha creato per primo? L'uomo, solo l'uomo. E l'ha creata prima o dopo?
Insieme.
Guardiamole bene queste cose. L'ha creata insieme, ha creato un unico ceppo, uomo-donna, perché quello che ha insegnato all'uomo-donna, mangia e non mangia, ok? Vale mica solo per l'uomo maschio, anche per la donna, e la donna era uno con l'uomo. Ha segnato questo alla questa creatura, l'uomo. E poi che cosa gli ha insegnato finché ancora era uno solo? Cosa gli ha insegnato? L'ho detto altre volte, ma bisogna che entriamo bene a capire. Gli ha insegnato a avere un'autorità, una libera autorità, esercitare un'autorità, un principio, io dico verso qualcosa che a questo punto è sotto di me. Ma era chiaro che era sotto di lui, perché che autorità ha dato e su che cosa? Sugli animali, quindi un regno inferiore. E lui ha detto, questo è cavallo e questo è gatto. E il Signore, va bene, quello è cavallo e questo è gatto. Sembra un giochino, ma non è un giochino. Dobbiamo considerare la primarietà di Adamo ed Eva in uno, conoscevano solo, cioè, avevano solo interlocutore Dio e capivano benissimo la differenza che c'era fra loro. E Adamo, che in questo momento per certi aspetti era solo, e sotto però c'era un altro rango, animali. E Dio gli ha detto, benissimo, io dico a te di mangiare questo e non quell'altro, cioè tu disponi, sei sotto una mia conduzione, però do un ruolo a te e tu lo passi di là. Allora, ha in questo modo passato due regole. Uno, che esiste il concetto di autorità, e l'altro, esiste un concetto di volontà. Ok? Dopo questo, il Signore ha estratto in due una stessa creatura. Tant'è che a quel punto, proprio perché discendente da lui, Adamo lo dice così, andatelo a vedere in Genesi 2, dice... Questa finalmente è ossa e menossa, e poi perché? Perché dice questo? Perché è stata tratta. Il tratta vuol dire che pari di razza, ma c'è una relazione come quella che c'è fra Dio e l'uomo. L'uomo è stato creato da Dio ed è. E c'è una relazione di questo tipo. Nell'altro caso, insieme creati, quindi un rango nuovo, completamente diverso, ma anche in quello deve passare il concetto di autorità e di ordine. Adesso però mi devo attaccare a quello che ha detto Marcello. Perché? Ma perché normalmente l'autorità è stata deformata da Satana, è chiaro, la vediamo come un esercizio di potere per i miei comodi, grosso modo, così. Ma l'autorità di Dio, quella che ha passato a noi perché la comprendiamo, è amore protettivo. Questa è l'autorità di Dio. E chi è nella condizione di essere sotto un'autorità, e in qualche modo tutti lo siamo, a volte autorità e a volte sotto un'autorità, sempre. Allora, a chi è nella condizione di rispettare un'autorità, è ancora nel pensiero di Dio amore fiducioso e riconoscente. Questo è il piano che Dio ha fatto. Poi
amore agape. Amore agape.
Sì, va bene. Allora, è divino, ma io sto dicendo che deve diventare umano, se no sei solo divino. Allora, quindi questo è l'istituzione di ciò che regge una popolazione, che esce dall'uno, sono più di uno, quindi c'è la relazione sociale fondamentale. Esiste un principio di discendenza, tutti noi siamo nati da qualche genitore, dico bene, e nello stesso tempo anche di un rispetto dei ruoli, che si estende poi a tantissime altre situazioni. Se prendete il capitolo 13 di, di Romani in cui parla dell'autorità. Si estende in tanti luoghi, ma dovrebbe solo che è stata, questo principio è stato stravolto perché di mezzo ci si è infilato il maligno. Allora torno però ancora al punto, una volta che ha creato l'uomo e la donna, sono indistinti e ha passato il concetto di autorità, ha dovuto fare un'altra prova, un altro esame. Funziona questo concetto? Lo riuscite a far funzionare voi due? Quindi meno male che ci ha fatto fare una prova, ci ha dovuto mettere di fronte a qualcuno che voleva farci cambiare idea, proporre qualcosa di diverso da quello che ha stabilito Dio, creatore. E l'uomo ci è cascato. Ci è cascato come? Dov'è il punto? Lascio andare le diverse frasi, tipo la donna vide che era buona per diventare intelligente, eccetera. Andiamo un po' più avanti, andiamo a quel versetto tragico che già ho detto tante volte, che Savro ci richiamava sempre, quando dice a un certo punto, avvenuto il peccato, Adamo, il Signore chiamò Adamo, non ha chiamato, ha chiamato l'autorità a che gli aveva attribuito, gli ha detto: dove sei? Ma che cavolo hai fatto, scusate, ma cosa fa, ma ti rendi conto? Dove sei? E le prime risposte, andate a leggere, sono un'infilata di vigliaccherie e di bugie. Posizione, hai fatto me? Ma io ti avevo dato autorità su lei, dovevi impedirglielo. E andiamo avanti, difatti quando arriviamo poi alla sentenza, la sentenza voi la conoscete, l'ho anche scritta in questa posizione qui. E perché l'ho scritta qui dentro la terra? Perché è quella che ci pesa addosso, è questa sentenza. Se noi non avessimo sbagliato la prova, tutto questo non ci sarebbe la parte inferiore di questo disegno. E allora la sentenza è questa. Per l'aiuto convenevole, dice, partorirai con dolore, uno, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli, dice, dominerà su di te. Vi piace, sorelle, la parola dominerà? Siate sincere.
No.
No, perché? Perché il maligno ci ha messo sopra il suo verso di interpretare quella parola. Dominare è quello che il maligno ha messo in atto, ha instillato nell'uomo, oh, io domino, io qui, io là, tu. Ma quello non è mica amore, come dicevo prima, non lo è. È una aberrazione che il maligno ha messo, ed è sempre stato così. I dittatori che cosa fanno? Dominano. La squadra dominante è il Milan, non è vero, ma è lo stesso. No, è così, perché c'è sempre un senso di potenza che uno può esercitare al di sopra degli altri, essendo di un'altra classe. È vero che c'è un'altra classe, ma per sostenere con amore quell'altra parte. E brucia questa parola, ma da un altro punto di vista è bene che bruci, se abbiamo la volontà di andarla a rimettere nel concetto del Signore. Domine, cosa vuol dire in latino?
Signore.
Signore, vuol dire questo, e il Signore domina, è perbacco, è andato sulla croce, domina. Quindi è completamente diversa la visione delle cose. E per quanto riguarda l'uomo, gli ha detto: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie? E hai mangiato del frutto dell'albero di cui io ti avevo detto e dato quest'ordine di non mangiarne. Poi vi ho fatto delle righine, guardate il confronto delle righine, perché i punti su cui batte il Signore sono voce contro ordine. Fate differenza? La moglie Lui ha sentito la voce della moglie, ma si è dimenticato la voce della moglie che era in questa posizione con lui, ma si è dimenticato dell'ordine che veniva da qui. L'ha saltato. E questo è grave. Non ha rispettato il principio di autorità verso il Signore. E la seconda, la moglie nei confronti di Dio, stessa cosa. Cioè abbiamo gravemente come umanità, l'uomo in generale, ma gravemente mistificato, no, è troppo dolce, imbrattato il concetto fondamentale su cui si può reggere l'ordine. Ma i vari astronomi, quant'altro, astrofisici, che dicono che tutti questi pianeti, queste stelle, ma continuano a farlo, funzionano sempre. Dio ha stabilito ordine in tutto quello che ha creato, e quanto mai era necessario che il concetto di ordine, quindi di relazione, di responsabilità, però responsabilità gonfia d'amore, come Egli ha fatto verso di noi. E la dimensione dell'amore la vediamo lì, su quella croce. Adesso la croce non c'è lì, ma qui ve l'ho portata. Ecco perché la croce deve coprire l'umanità. Perché se l'ordine di la santità di Dio potessero vedere o diciamo aggredire l'umanità, sarebbe non ci sarebbe più niente. Ma di mezzo ci si è messo Dio, il quale Gesù, il quale cosa, che ruolo ha preso, che cosa ha fatto di quei principi di autorità? Era figlio, e come figlio guardate nell'angolo in basso a destra, c'è un quadrato, dentro in quel quadrato nel centro ha lasciato andare la sua volontà che aveva, e poteva dire: padre, no, questo no. Ha lasciato andare questo per obbedienza a un piano del padre. Ok? Allora, a questo punto noi ci troviamo di fronte a una situazione, siamo nel quadratino, va bene? Ci ho messo maschi e femmine, una sottana lunga però, non la minigonna. E lì siamo sotto due fumi, diciamo così, c'è un fumo che viene giù dall'alto e parte da dove? Da chi parte? Quello che viene dall'alto a destra. Parte da chi? Dallo Spirito. Ah, allora, dobbiamo capire, il Dio è Dio, è Signore, è sopra ogni cosa. Ha mandato avanti questo piano, quello dell'uomo. È successo quello che è successo, ho cercato di dire, di mezzo c'è la croce. Vedete, come ho detto all'inizio, diciamo il cerchio di Gesù copre la vista, copre l'umanità alla vista del Padre. E quindi il Signore vede che cosa? La croce vede il sangue, vede il sangue, la morte. Sangue che cola significa morte in se stesso, va bene? Però a questo punto come faceva, come potevano fare gli uomini a capire qualche cosa, a ravvedersi? Cosa ci mancava? Un messaggero, chi è questo? È lo Spirito. Infatti ho fatto un fumetto nel disegno originale, il fumetto che viene dallo Spirito azzurro è quello che viene su dal Signore sulla croce rosso, perché è il sangue, però non ho potuto mettere la colore. Allora, lo Spirito Santo ha questa funzione, perché il Padre, fermo là, Gesù è impegnato a mantenere la posizione, allora gli uomini come fanno a sapere e capire perché hanno sbagliato? Chi gli va a dare lezioni? Chi gli va a fare scuola? È lo Spirito, infatti lo Spirito ha segnato che viene giù e soffia sull'uomo. L'uomo, cioè l'omino e la donnina, c'è da una parte il fumo azzurrino, che è quello che viene dallo Spirito, e dall'altra parte ci ho messo le fiamme. Noi siamo lì dentro. E che cosa dobbiamo esercitare per accogliere questo duplice messaggio, scegliendo fra quello che vogliamo? La volontà, quella volontà per cui Dio ha creato tutto e quella volontà a cui ha sottoposto la prova dell'uomo dopo avergli insegnato la relazione sociale che regge la società e che l'uomo ha sbagliato. Allora l'esempio di volontà assoluto ce l'abbiamo nella posizione che ha scelto di volere, di portare avanti il Signore Gesù sulla croce per noi. E quindi da questo punto di vista Dio è placato, se posso dire questa parola. Ma siccome è andato un sostituto, il sostituto è andato a nome di tutti, ma tutti dobbiamo firmare, dobbiamo firmare. Quindi per ciascuno di noi, in modi diversi, in tempi diversi, non so cosa dire, ma c'è la luce, lo stimolo dello Spirito Santo che viene nelle nostre circostanze, nelle nostre situazioni, nelle nostre vicende di vita e viene a vedere da che parte stiamo. E abbiamo delle oscillazioni nella nostra vita, abbiamo dei momenti più sereni, meno sereni, siamo più aggrediti da quelle che chiamiamo disgrazie, che invece il Signore chiama benedizioni, perché così ti scanti, porti la tua attenzione non sulle solite cose che sono i vestiti e l'automobile, ma su qualcosa che ha più valore. C'è tutta questa opera che lo Spirito Santo porta avanti nei nostri cuori affinché prendiamo una decisione. Ma questa decisione è influenzata? La decisione non è influenzata, è sollecitata dal fumo azzurro, è sollecitata dalle fiamme del maligno, ma la decisione non è la stessa situazione che aveva Adamo, la stessa. Il Signore ha visto che stava prendendo una strada, però non è intervenuto. Ma no, per cattiveria? No, perché gli aveva dato e l'ha fatto l'intelligenza di Adamo è simile a quella del Signore. Facciamo l'uomo, era un uomo solo, quel momento uomo e donna, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Fino a dove arriva immagine e somiglianza? Esclude una cosa sola, sapete? La capacità di creare. Noi procreiamo Elia. Procreiamo. Perché io da solo non creo proprio niente. Una qualsiasi di voi, sorelle, da sole non crea proprio niente. Ma è ritornare all'unità di quell'unico soffio vitale che Dio ha messo su quel pupazzo quando era uno solo. Ha trasformato la materia in vita. È una vita simile alla sua, esclusa la capacità di creare dal nulla. Questa non ce l'ha data, resta Dio. Allora, ci troviamo in una posizione in cui, nel momento in cui della nostra vita siamo qui e dobbiamo prendere una decisione, ricordiamoci bene che da una parte c'è il soffio azzurro, e il Signore trova mille modi per farlo, dall'altra c'è il maligno, che ne trova mille anche lui, il soffio rosso, scusate. E noi dobbiamo decidere, è una decisione che dobbiamo prendere. Sarà ripiena, ridondante di spiegazioni? No, è difficile. Forse per qualche privilegiato sarà anche stato così. Se io devo dire per me stesso e ciascuno di voi che ha creduto che è un figliolo o una figliola del Signore, sanno però che a un certo momento c'è stato ci siamo sentiti fra due martelli. E lì abbiamo dovuto dire un sì per l'uno o per l'altro. Parlo però di aver detto il sì per fumo azzurro. E questo è successo. Ripensateci, voi che avete creduto, che vi siete battezzati, ripensate a quel momento lì. Cosa vi è successo? Io mi sono sentito di colpo, ero stato meditando la parola, meditando una serie di appunti che mi sembravano tutti scollegati, non capivo niente. Poi una sera li ho letti, ha preso vita, diventando una cosa sola. E mi sono trovato solo per terra che piangevo e basta, non c'era niente da dire. Ero pieno di una gratitudine che non conoscevo.